salute si parla appunto di neuroscienze e scoperte legate appunto a questo ramo della scienza. Ramo che riguarda lo studio del cervello, delle pulsioni dei neuroni. E niente, come foto in questo articolo vediamo 5 scimmiette felici che si ciucciano il dito e che guardano intensamente la telecamera, e naturalmente dietro di loro tutto un luogo asettico, sembra così una grande incubatrice. Ecco, qui il sottotitolo parla proprio di scimmie transgeniche made in Cina, proprio così, come se fossero un capo di abbigliamento. Ecco, 5 ne vediamo, ma erano 11 queste scimmie, 6 sono morte durante gli esperimenti. L'articolo riprende una notizia uscita su Nature Neuroscience che praticamente era un esperimento che misurava le funzioni del cervello se soggetto a una scarica di elettricità, ovvero che riflessi aveva la memoria se sottoposta a queste piccole scariche. Insomma, usare l'elettricità per evitare il deterioramento, naturalmente dovuto all'invecchiamento delle cellule neuronali. E niente, sembra che sia possibile, infatti sul test fatto a 40 ventenni e a 40 anziani si è visto che attraverso queste scariche la memoria a breve termine sembra migliorata. Naturalmente questo non è un test isolato e fatto solo poi sugli esseri, è testato solo sugli esseri umani. Infatti sappiamo bene che la catena di sperimentazione medica e farmaceutica cerca prima degli risultati empirici, diciamo, poi passa ai test sugli animali e infine sugli umani. Ecco, e infatti questi tentativi di lavoro sulla memoria, appunto attraverso sì, scariche elettriche, quindi che potrebbero andare a migliorare per esempio le prestazioni nelle scuole, nei concorsi, nei posti di lavoro. Immaginati di ripassare, non lo so, un libro per un concorso che devi fare, metti questi apparecchi che ti donano, diciamo, ti spingono dell'energia elettrica nel cervello e questo attraverso piccole dosi riesce a migliorare le prestazioni. Ecco, con le scimmie, questi cuccioli di macaco, invece sono passati direttamente ai tentativi di cambio transgenico. Infatti gli è stato inserito nella struttura del DNA un gene umano che sarebbe l'MCPH1, ovvero un gene associato allo sviluppo del cervello. Appunto, questo gene è stato inserito in 11 macachi, come abbiamo detto 6 non sono sopravvissuto, e invece quei 5 sembra che abbiano risultati, hanno avuto dei risultati mnemonici migliori. Insomma, non siamo qui a celebrare, certo, le vittorie, la vittoria della scienza, ma appunto per capire un po' dietro questo grande progresso tecnologico che appunto ci millantano come potenziamento delle facoltà umane. Mentre secondo me, a mio avviso, è un depauperamento delle potenzialità mnemoniche, se abbiamo bisogno di un piccolo elettroshock per ricordarci quello che abbiamo fatto nella memoria a breve termine. E infatti questo articolo appunto dice, conclude con una frase alquanto contraddittoria, e dice: è stato il primo tentativo di comprendere l'evoluzione della cognizione umana usando una scimmia transgenica. Insomma, per capire il cervello dell'uomo usiamo delle scimmie create in laboratorio. L'articolo prosegue sempre sull'ambito delle neuroscienze, stavolta su dei test provati sui maiali, anzi neanche maiali, ma solo le teste, i crani. Infatti le teste di questi animali, dopo essere state tagliate, portate al macello il resto del corpo, la testa è stata inviata a questo laboratorio dove il cervello è stato collegato a praticamente una flebo di una sostanza zuccherosa con dell'emoglobina. E invece che morire subito, gli impulsi del cervello di questi maiali ormai morti sono riusciti a, cioè, si sono registrati anche per ore e ore a seguire. Insomma, un po' come le teste di Futurama dentro i barattoli di vetro che continuano la loro vita in quest'acqua. Madonna mia.
Dai, Kevin, se ti soffochi così, poi se proprio passi all'altro mondo, tagliamo la tua testa e la mettiamo come nell'acqua, come fatto in Futurama.
Non c'è niente da salvare. Insomma, queste grandi scoperte che andrebbero a migliorare o addirittura a preservare il cervello umano vengono testate sugli animali, e a profitto di chi non si capisce bene. Saranno a profitto di chi usufruirà di queste nuove mirabolanti tecnologie? O saranno a profitto delle solite grandi multinazionali farmaceutiche e tecnologiche che speculano appunto sulla vita di animali per proporre prodotti che effettivamente non servono a nessuno? Ma più che addentrarci in queste grandi domande a cui sinceramente tutti sembriamo avere già una risposta, ed è naturalmente la seconda. Facciamo un saltino indietro e attraverso il numero 3 del giornale, del bollettino per la liberazione animale, Quaglia. Andiamo un po' a riscoprire, visto che ne abbiamo già parlato spesso a questi microfoni, il mondo che si nasconde, il mondo della vivisezione, ovvero quel mondo che si nasconde dietro le mirabolanti scoperte scientifiche. Di quel mondo che punta a un'umanità completamente medicalizzata. Un mondo totalmente inattaccabile perché in virtù della scienza, ovvero dell'esattezza del risultato, tutto è ammissibile. Anche se questo dio moderno, oltre a essere abbastanza vendicatore sui più deboli e sulle specie viventi tutto intorno a noi, non sembra aver dato grossi risultati. L'umanità ancora si riscopre di miseria, il mondo è al collasso. Quale esattezza in questa scienza? Qual è questo progresso che stiamo andando verso il baratro? Non lo so, ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a vedere cosa dice Quaglia a proposito di vivisezione. Cos'è la vivisezione? Beh, ve lo diciamo in numeri. Infatti parliamo di una vera e propria ecatombe, di un genocidio. Solo nel 2017 gli animali morti dentro i laboratori scientifici sono stati 580.000. E questo solo in Italia. Ma andiamo a prendere le parole di appunto del bollettino Quaglia per spiegare un po' meglio di cosa stiamo parlando. La vivisezione è lo strumento più subdolo di sfruttamento degli animali, perché è presentato come paradigma del progresso, come una pratica etica orientata al salvataggio diretto e rinunciabile delle vite umane. Questa retorica, invece, nasconde il fatto che la vivisezione è principalmente parte di un complesso industriale strategico in cui diversi stati competono per la supremazia tecnico-scientifica. Ricordiamo infatti che secondo i dati Istat in Italia il settore farmaceutico fattura quasi 33 miliardi di euro l'anno e rientra tra i primi settori industriali per tassi di produttività, investimento, impiego di tecnologia avanzata e personale ad alto grado di specializzazione. le sue imprese che costellano questo mondo ricevono forti sovvenzioni statali e lo Stato si impegna a proteggerle attraverso una serie di leggi, leggicciuole e quant'altro che non permettono di fatto l'ingresso a questa industria ad altre aziende o ad altre metodologie che appunto non richiedono la sperimentazione animale. Abbiamo già visto anche nel mondo dell'agricoltura come attraverso una serie di leggi che riguardano un po' tutto, dall'igiene a, insomma, una serie di leggi che potenziano il controllo ed escludono tutta una serie di forme alternative alla medicina e alla farmacia come invece la conosciamo oggi, che non è nient'altro, niente più, niente meno che un business. Dietro a questo mondo ci sono naturalmente anche, cioè non si consuma solo nei laboratori, ma ci sono industrie come quelle dei mangimi, quelli degli allevatori degli animali, anche transgenici, e tutto l'apparato per farli sopravvivere e per modificarli geneticamente che ci guadagnano su questa... Dunque, scusate, è un po' i pollini così primaverili che ci intoppano la gola. Dicevamo che appunto c'è tutto un indotto che va dagli allevamenti ai costruttori di gabbie a chi produce mangimi che ci guadagnano e speculano di fatto sulla vita di animali innocenti. Queste aziende sono salutate dall'opinione pubblica come indispensabili, ma anche fautori di progresso, di innovazione, ma di fatto sono assolutamente... nascoste agli occhi del pubblico, anche perché nelle varie ricerche che si fanno il linguaggio è estremamente specializzato. Infatti gli animali vengono etichettati attraverso sigle in cui si fanno riferimento le varie caratteristiche del loro corpo. Prendiamo ad esempio il CD1, sono dei topi per esempio a cui sono stati stato fatto mangiare troppo, quindi resi obesi. E tra le varie aziende, ad esempio, che lucrano su questi allevamenti della morte, troviamo Charles River in via Indipendenza 11 a Lecco. in cui appunto gli animali vengono fatti nascere, cresciuti direttamente in questi laboratori in cui vengono anche modificati geneticamente o modificato il loro corpo. E sono veri e propri supermarket dell'orrore, dove grazie a discipline scientifiche come la biologia, la genetica, le neuroscienze, vengono prodotti animali transgenici predisposti a sviluppare ogni tipo di malattia o patologia umana, o modificati geneticamente per essere più sensibili ad elementi cancerogeni come le radiazioni o le sostanze chimiche, fino ad arrivare a animali creati in laboratorio per essere dei contenitori di organismi destinati ai trapianti umani, animali transgenici da utilizzare nel campo degli xenotrapianti, ovvero animali nati per donare gli organi al genere umano. Come ad esempio dei maiali fatti nascere apposta per poterne ricavare il cuore o la pelle, che sono possibili anche per dei trapianti per gli esseri umani. Ma c'è di più, perché tutti gli esseri viventi fatti nascere in questi laboratori vengono brevettati, il che significa che chi ha comprato il brevetto potrà riscuotere i diritti d'autore su tutta la discendenza dell'organismo modificato. Segue una serie di esempi sulle torture che devono subire questi animali. Noi eviteremo di leggervele. Però possiamo dirvi che tra le multinazionali a cui si riferiscono i laboratori e che li aiutano per i vari test del DNA, segnaliamo la Sigma Aldrich di Milano e la Bio-Rad, sempre con sede a Milano. E non è un caso che Milano doveva ospitare praticamente il referente dell'industria farmaceutica europea. Non è un caso, dato che tutti i colossi, le multinazionali italiane hanno sede proprio nel capoluogo lombardo. Ma intanto la sede si trasferirà ad Amsterdam. E lascerà la mare in bocca a tutti questi personaggi che pensavano anche di poter speculare ancora di più attraverso fondi europei. Concludo con una velocissima riflessione, con un piccolo paragrafo qui sempre su Quaglia, perché questo paragrafo parla un po' dell'adattamento della medicina alle necessità personali dell'uomo. Ed è un po' lo stesso procedimento che vediamo dal campo pubblicitario, in cui attraverso la raccolta di dati le aziende riescono a personificare il prodotto per ognuno di noi. Come si dice, dato che lasci, prodotto che trovi, e questo funziona anche nel campo medico e tecnologico, quindi ci andiamo a leggere questo trafiletto. La tecnologia sostituisce le famose chiavi di San Pietro che promettono l'accesso al regno della vita eterna. Opporsi a queste tecnologie e al sistema scientifico che le sviluppa diviene dunque una blasfemia, un'assurdità impensabile. La scienza medica si sta trasformando sempre più in una medicina di prevenzione che comporta la medicalizzazione e il controllo del corpo sano. L'analisi genetica fornisce informazioni sulla predisposizione a determinate malattie come la demenza, il Parkinson e il diabete, oltre ad individuare con sempre maggior precisione il tipo di farmaco più efficace per un certo profilo genetico. La cura è quindi personalizzata in base alle caratteristiche del paziente, per permettere la previsione e quindi l'efficacia della cura preventiva personalizzata, è necessario conoscere e studiare quanto più materiale generico possibile per poter garantire una diagnosi ed un intervento efficace nell'affrontare l'insorgere di vecchie e nuove malattie. La malattia e il suo manifestarsi devono essere quindi studiati a livello individuale, controllando il singolo corpo e cercando soluzioni personalizzate. Un'attenzione al singolo che sembra ripetere il mantra «Per noi tu vali, sei importante, ci prenderemo cura di te». Un mantra che altro non fa che rinforzare l'accettazione, l'ansia di monitoraggio e la dipendenza dalla medicina, dai suoi strumenti diagnostici, dalle sue cure e di riflesso dalla tecnologia in sé.
Il discorso della vivisezione penso sia uno degli argomenti fondamentali da ricordarsi quando si parla di scienze e di tecnologia. Per evitare che gli animali non umani continuino ad essere l'eterno esclusi dal discorso. Quando invece sono esattamente la colonna portante di tutte queste ricerche. E lo sono non solo perché ci sono degli interessi, abbiamo visto, enormi, economici enormi dietro. Ma anche perché la vivisezione rappresenta esattamente la linea di pensiero che sta dietro a questo tipo di ricerche e che sottolinea la motivazione principale per cui si fa ricerca, ovvero quella che l'uomo ha alla mercé, alla propria mercé, alla propria disposizione, tutto ciò che lo circonda. E gli altri esseri viventi fanno proprio parte di questa sua strumentazione. La giustificazione della superiorità umana rispetto alle altre specie è proprio ciò che sta dietro a questo. Quindi anche le retoriche di voler superare la vivisezione con altre tecniche, prima di tutto è qualcosa di illusorio. L'abbiamo visto per questioni economici, politiche, ma anche per questioni proprio filosofiche. E magari di vivisezione si parla sempre meno, perché sembra che queste tecniche sostitutive stiano andando avanti. Ma quello che succede in realtà è solo una sovrapposizione di tecniche, una non esclude mai l'altra. Ancora gente che rimane incredula che nel 2019 esista ancora una barbarie come la vivisezione. Ma dico io, anche se qualora la vivisezione scompaia dalla faccia della terra, la barbarie semplicemente si sposterà da un'altra parte. perché è una caratteristica strutturale di questo mondo, purtroppo. Semplicemente sposta il proprio obiettivo repressivo e mortifero verso un soggetto diverso a seconda dell'epoca in cui ci si trova.